e benvenuti in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management che racconta la finanza in un modo accessibile a tutti. Io sono Clara Morelli di Will Media e oggi sentite forse un po' di brusio di sottofondo perché stiamo registrando live dal Salone del Risparmio. Salone del Risparmio che insomma è l'occasione perfetta per farci un po' di chiacchierate. Oggi qui con me ci sono Emanuele Bellingeri di UBS Asset Management e Luigi Conte, presidente dell'ANASF, l'Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari. Benvenuti.
Grazie, ciao, ciao a tutti.
Buongiorno a tutti, ciao.
Allora, in questa prima chiacchierata che facciamo qui dal salone, parliamo di uno dei luoghi comuni forse più diffusi nel nostro paese quando si parla di soldi e di risparmio, e cioè che gli italiani siano un po' un popolo di grandi risparmiatori. Secondo voi, dal vostro punto di vista, è davvero così? Qualcosa è cambiato in questi ultimi due anni con l'inflazione e si percepisce qualche cambiamento anche qui al salone?
Sì, gli italiani sono un popolo di risparmiatori, questo per ragioni culturali e anche storiche. Pensiamo, anche prima della nascita della Repubblica, tutte le instabilità che ci sono state nel nostro paese. Ricordiamo anche che c'è proprio proprio l'atto costitutivo della Repubblica, l'articolo 47, cita il risparmio come fondamento importante della Repubblica stessa. Quindi il saper risparmiare per comprare la casa, un appezzamento di terreno, anche investire magari in aziende che si occupano di attività produttive. Quindi sono proprio delle ragioni storiche. Adesso, rispetto magari ad altri paesi anche europei, rimaniamo sempre uno dei paesi più ricchi, uno dei campioni del risparmio, però stiamo perdendo un po' di terreno, perché se pensiamo alla crescita dei salari negli ultimi anni e anche alla crescita economica, rimaniamo un po' indietro, anche verso paesi come Germania e come Francia. Però la posizione sicuramente è ancora tra i paesi, diciamo, più virtuoso in questo senso.
E tra l'altro credo che questo aumento stia aiutando una transizione un po' particolare da italiani accumulatori, poi risparmiatori. Adesso tendenzialmente si passa a determinare anche la figura di italiano investitore, cioè l'italiano che programma, progetta il futuro, orienta parte dei risparmi verso attività finanziarie finalizzate degli obiettivi puntuali e magari anche diversificati nella loro dimensione nel tempo. Quindi questo credo che sia un momento topico, perché diciamo l'attività che abbiamo svolto in questi anni di affiancamento, di consulenza, rappresentazione della finanza come qualcosa che non sia soltanto legata al denaro, ma che sia legata alla dimensione patrimoniale dei cittadini, credo che tutto questo abbia favorito e stia favorendo questa transizione.
E sicuramente ce ne stiamo accorgendo, tutte le analisi fatte ad esempio da Banca d'Italia, per citarne una, ci dicono che comunque la pandemia ha prodotto un fenomeno che non si vedeva da diverso tempo, cioè una sorta di risparmio in eccesso, come se si fosse accumulato giustamente negli anni in cui non si poteva consumare, i consumi sono scesi perché era tutto bloccato per via della pandemia. Addirittura si parla di 120 miliardi di risparmio definito in eccesso, cioè che il cui potenziale non è stato espresso come avrebbe dovuto. Dove è andato questo risparmio? Cioè, voi che avete contatto diretto con il mondo dei consulenti e poi con l'investitore finale, come si è mosso questo capitale?
Ma in parte è andato in consumi, perché dopo la pandemia poi c'era molta voglia di consumare, di viaggiare, quindi in parte quello, e in parte è stato anche eroso dal discorso inflattivo. Però c'è stato un segnale molto importante, perché proprio per rispondere a questa perdita di potere d'acquisto, i risparmiatori hanno iniziato a reinvestire, a investire in titoli di Stato, quindi come primo passaggio. Poi questo non è ancora sufficiente, però almeno hanno risposto a questa tendenza. Adesso poi è molto importante la diversificazione degli investimenti e non fermarsi solo ai titoli di Stato.
Sì, aver drenato liquidità dai conti correnti credo sia stato un processo virtuoso, ma legato al rialzo dei tassi, che comunque ha condizionato molto diciamo questa scelta. C'era una resistenza importante da parte dei cittadini e degli investitori a trattare strumenti finanziari diversi dagli strumenti di liquidità, per il timore di ritrovarsi eventualmente in periodi di incertezza come quelli legati alla pandemia o immediatamente successivi legati ai momenti che purtroppo hanno condizionato, per quanto riguarda gli eventi sociopolitici, l'andamento dell'economia in generale. Da questo punto di vista abbiamo comunque verificato che il rialzo dei tassi ha scardinato quelle resistenze e quei timori e ha consentito anche a chi come noi affianca tendenzialmente tutti i cittadini in questo senso di ritornare a parlare di risparmio, di ritornare a parlare di investimenti, di ritornare a parlare di pianificazione, facendolo in maniera condivisa, dove una certa predisposizione si è messa in atto per comprendere che il risparmio deve essere qualcosa di orientato a degli obiettivi, non può essere qualcosa di finalizzato esclusivamente, come si diceva, all'accumulo, quindi non un ritorno al passato ma una prospettiva che si intravede anche funzionale a una dimensione più articolata che riguarda il forte impatto delle tecnologie, per esempio, quindi l'impatto tecnologico da questo punto di vista, quindi le funzioni digitali secondo noi dato un ulteriore booster per consentire appunto questa composizione, questa nuova composizione del risparmio e degli investimenti. Diciamo che siamo in una fase in cui probabilmente la giusta interlocuzione potrà consentire ad un buon numero di investitori, di cittadini, di comprendere che bisogna fare questo salto culturale. Bisogna partire dal presupposto che ciò che oggi può rappresentare un'ipotetica certezza, il titolo di Stato, è soltanto uno strumento, uno dei tanti strumenti per raggiungere degli obiettivi. Ma di fianco a quello ce ne sono tanti altri che possono eventualmente aiutare a raggiungere altri obiettivi, quindi ad aggiungere obiettivi a quelli già preesistenti.
Quindi possiamo dire che lo shock che c'è stato con la pandemia, il rialzo dei tassi, un po' ha avuto un effetto positivo nello sbloccare, se vogliamo, molte persone che erano più propense a quello che voi avete chiamato accumulo. Però abbiamo comunque parlato di resistenze. Come si fa a superarle? Cioè, la reazione che c'è stata da parte degli investitori è stata un superamento ben voluto, oppure ci sono stati quasi dei malumori? Perché comunque l'attaccamento ai titoli di Stato è fortemente radicato nella nostra cultura di risparmiatori. C'è magari anche un tema generazionale? Ve lo chiedo.
Allora, qui dobbiamo introdurre un fattore molto importante, che è quello dell'educazione finanziaria. Quindi non possiamo dimenticarci che rispetto anche alla media europea l'educazione finanziaria in Italia è un po' più bassa. Ci sono dei segnali positivi, ogni anno aumenta un po' l'educazione finanziaria, soprattutto aumentano le iniziative delle associazioni di categoria e delle singole aziende che si impegnano veramente in quello. Abbiamo bisogno ancora un po' di tempo perché i giovani sembrano più interessati, però c'è una larga fetta di popolazione, soprattutto di una certa età, con capitali diciamo da investire, che non hanno ancora un'adeguata educazione finanziaria. Qui bisogna continuare a lavorare, come in parte si sta facendo proprio come industria.
Sì, è un tema, quello che tocca Emanuele, centrale rispetto a questa prospettiva. Diciamo che l'educazione finanziaria oggi va calibrata tenendo conto di prospettive diverse, tenendo conto del fatto che il vero elemento da puntare è la diversità di linguaggi che impatta a livello generazionale. E quindi cambiando il linguaggio cambiano anche le prospettive, cambiando le prospettive cambiano anche i tendenziali che ogni generazione porta in essere come fattori centrali. E allora noi facciamo un grande sforzo in questo senso e abbiamo addirittura diviso in tre blocchi diciamo i servizi di educazione finanziaria, uno che riguarda i piccoli, i giovanissimi studenti, un altro che riguarda i diplomandi, i laureandi, e un altro che riguarda gli adulti, quelli già formati, che hanno un capitale già consolidato sul quale fare delle riflessioni. Sono tre modalità totalmente diverse, tre linguaggi totalmente diversi, che impattano diversamente anche rispetto alla dimensione prospettica della materia. È chiaro che intervenire cercando di far comprendere ad un anziano, per così dire, quanto sia importante e fondamentale pianificare anziché stoccare sul mercato, è un tema centrale rispetto al quale poniamo un certo tipo di attenzione e un certo tipo di impatto. Rispetto alle nuove generazioni, invece è fondamentale far comprendere la necessità di orientarsi in sistemi molto sempre più complessi, perché i sistemi funzionali relativi alla finanza diventano complessi anche se risolvibili attraverso la tecnologia. I sistemi invece che riguardano proprio la scelta oggettiva, quella di assumersi delle responsabilità, che per i giovani non è ancora una prospettiva evidente, lo sarà nel tempo, ecco, quelli vanno valutati come orientamento a quel tipo di linguaggio. E quindi il nostro modello di formazione è un modello che tende a calibrare tutte queste prospettive per poter cercare di ottenere da ogni generazione il miglior risultato possibile, finalizzando lo stesso a orientare i cittadini a portarsi verso una finanza che realmente sia uno degli elementi domestici, non sia più vista come qualcosa di troppo alto o di riservato esclusivamente a certe categorie, a certe classi sociali. Oggi si può fare tranquillamente una giusta programmazione nell'ambito della finanza anche in una normalissima famiglia, che possa prospettare le esigenze rispetto ai tempi, puntare a degli obiettivi chiari, averne consapevolezza della raggiungibilità e cercare di adeguare di volta in volta, a seconda di quelle che poi sono delle variazioni ordinarie quotidiane, pure le attività da svolgere per arrivare appunto con gli obiettivi stessi.
E c'è molta attenzione, soprattutto in questi anni, all'educazione finanziaria, perché è proprio un percorso. È un percorso che, non so se voi avete visto nelle vostre esperienze, tra anche consulenti, investitori, che appunto il tema di questo Salone del Risparmio è la consapevolezza, che però arriva attraverso un rapporto di fiducia con chi opera in questo settore. Quindi voi in questo senso come vi siete mossi?
Abbiamo parlato dell'educazione finanziaria, però non dimentichiamoci di parlare della consulenza finanziaria, perché per interagire con il giusto consulente finanziario, l'investitore deve avere dei fondamenti di economia e di finanza, però poi da solo non riesce a gestire le complessità dei mercati, e quindi è necessario che si rivolga a un consulente finanziario. Per fortuna adesso l'offerta è molto ampia, e quindi per qualsiasi tipo di investitore, sia più giovane che più evoluto, più complesso, più ricco, se pensiamo appunto al private banking, eccetera. Però è tutto un percorso e una catena, insomma. Quindi bisogna iniziare a capire qualcosa di finanza per poi interagire nel modo migliore con il consulente finanziario.
Sì, se parliamo di fiducia, parliamo con chi da circa mezzo secolo ha costruito una professione partendo dal rapporto istituzione-cittadino, dove nel mezzo non c'era nulla, nel mezzo c'era semplicemente la burocrazia, quindi c'erano le dinamiche burocratiche che raccordavano il cittadino con l'istituzione, banca, poste o altro intermediario, ma non c'era null'altro nel mezzo. Noi ci siamo posti come intermediari tra questi due mondi, e lo abbiamo fatto nel tempo, con pazienza, cercando di costruire proprio quel rapporto di fiducia che ha permesso a tutti noi di mantenere rapporti consolidati, come dico spesso, di presidiare il valore a nostra disposizione, che è appunto legato all'investitore cittadino, e addirittura di affiancare le famiglie italiane per decenni, cogliendone l'evoluzione costante. Io spesso dico che la vera educazione finanziaria l'abbiamo fatta quotidianamente, giorno per giorno, interagendo, cercando di passare delle piccole capsule, delle piccole pillole di informazione che poi sono diventate sostrato di una cultura che rispetto a certe categorie di investitori è troppo evidente. Durante il periodo della pandemia, per esempio, abbiamo potuto constatare come la giacenza media sui conti correnti degli italiani seguiti da consulenti finanziari non superasse il 15%, mentre nei cittadini self-made superava la metà del patrimonio. Questo voleva dire, appunto, maggiore consapevolezza da parte di chi aveva compreso che il conto corrente è uno strumento finalizzato ad una funzione e non certamente qualcosa su cui riversare qualsiasi forma di accantonamento e di risparmio. Tutto ciò però non si è costruito in poco tempo, si è costruito in tantissimi anni di rapporto, relazione, anche a volte di scontro, perché, come dicevamo prima, per esempio scardinare pregiudizi e resistenze non è una cosa semplice. Interpretare i cambiamenti, basti pensare alla dimensione demografica di questo paese che è cambiata tantissimo. 40 anni fa esisteva quasi un solo modello di famiglia, oggi esistono N modelli di famiglia, esistono tantissime articolazioni rispetto alle quali bisogna in un modo o nell'altro calibrare dei supporti che finalizzino poi delle scelte consapevoli. Allora la famiglia composta da un solo soggetto, piuttosto che la famiglia allargatissima come ce ne sono oggi, piuttosto che famiglie che addirittura vedono interagire 4-5 generazioni, ci sono imprese che vanno dal 93enne 94enne fondatore al bisnipote di 18-19 anni e in mezzo ci sono 5 linguaggi diversi che vanno, come dire, messi a fattor comune, e tante volte noi ci troviamo a creare le migliori condizioni ambientali perché ciò accada e produca valore.
Un tema che tornerà spesso in queste chiacchierate che faremo qui al Salone è quello del cambiamento. Il cambiamento che ci ha imposto il biennio che abbiamo appena vissuto e che ci deve preparare a sperimentare, anche a provare cose nuove e diverse. Voi cosa direste a un investitore, a un risparmiatore che si approccia per la prima volta a un tipo di pianificazione che magari prevede delle cose un po' non tradizionali, un po' non conformi? Come lo convincereste?
Ma il mio consiglio è quello di dedicare un po' di tempo, perché ricordiamoci che il tempo dedicato agli investimenti è pochissimo rispetto ad altre attività banali come l'acquisto di qualsiasi bene, può anche essere un telefonino, no? Si fa sempre questo esempio. Quindi dedicare del tempo, prepararsi, leggere, studiare e poi rivolgersi comunque sempre agli esperti del settore. Sono consigli molto semplici che però non passano di moda.
Sì, un elemento che abbiamo riscontrato utile è quello di invitare ad appassionarsi al proprio futuro, cioè metterci ottimismo, metterci passione, mettere in ciò che si fa e nella razionalizzazione e la valorizzazione del tempo, come correttamente diceva Emanuele, immaginare che quel tempo sia un tempo da costruire, non un tempo da subire, perché è un po' un approccio neoclassico, no? Che dove il tempo viene diviso tra la parte del Cronos e la parte del Kairos, no? Del tempo sociale, del tempo della relazione. Ecco, paradossalmente aumentano le dinamiche digitali e quindi aumenta la digitalizzazione dei processi, ma ciò deve consentire di ritrovare sempre più Kairos, sempre più tempo per la relazione, sempre più tempo per l'ascolto, per la condivisione e anche per determinare la cosiddetta terza via, cioè la proposta, l'aspettativa e la soluzione. La soluzione è la terza via, che non è la somma della proposta e dell'aspettativa, ma è l'evoluzione di questi due momenti che si combinano e trovano poi una valorizzazione evidente in quella che è la prospettiva futura.
E con queste parole che richiamano molto il tema della consapevolezza, che è così centrale al Salone di quest'anno, io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, Luigi Conte, Emanuele Bellinger, grazie.
Grazie a te, grazie a tutti.
Grazie a tutti.
E io vi ricordo che tutte queste puntate sono disponibili su Spotify, Apple Podcast e sul sito di UBS Asset Management, e noi ci rivediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.
Ciao, ciao.
Ciao.
Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.